Io provo a non usare il microfono perché preferisco. Tanto grazie per avermi invitato. Volevo aggiungere due cose. Lavoro al CERT, in parte anche al servizio arcologia del centro del servizio dipendenze. Il servizio dipendenze è organizzato così, è un dipartimento che è il dipartimento delle dipendenze, che ha il servizio tossicodipendenze, che si occupa delle problematiche legate alle sostanze, e il servizio arcologia, che si occupa almeno in maniera specifica dei problemi legati all'uso di alcolici. Sono laureato in educazione professionale in ambito sanitario e faccio l'educatore in questo servizio. Ci tengo a dire che anche altre due qualifiche, uno sono genitore di una figlia adolescente, quindi è chiaro che in contesti come questi si parla tra virgolette da esperti, ma non ci si può svestire del proprio ruolo genitoriale. Cioè non mi sento di venire dall'alto di qualche pianeta a dire delle cose. Vi dirò delle cose che sono legate alla mia esperienza professionale, ma poi per il resto, per gli aspetti educativi, anche in qualche modo respiro la stessa aria che tutti noi respiriamo. E poi da più di 20 anni faccio parte di un'associazione, sono orgoglioso di dire che faccio parte di un'associazione di volontariato che si chiama Club Alcolisti in Trattamento, che si occupa dei problemi alcol correlati, c'è una sede anche in Valsassina, in Trobio. Poi se qualcuno è interessato, non è la serata per discutere questa cosa, ma se qualcuno fosse interessato, a fine serata mi può contattare e darò le spiegazioni che vorrete. Allora, non ho il profilo e lo spessore del dottor Mozzanica e non ho nemmeno la sua capacità fabulatoria. Quindi non sparatemi, sono solo un educatore. E poi mi devo occupare di questo tema anche abbastanza indigesto e che ci crea tante preoccupazioni, perché l'uso di sostanze è qualcosa che ormai è molto diffuso e anche quando non è diffuso comunque ci preoccupa. Tra l'altro io avevo preparato un intervento di un certo tipo, poi lunedì è uscito il giornale di Lecco, non so se qualcuno di voi l'ha visto, ci sono due bei paginoni, come sempre allarmistici sulla droga, e ho pensato di recuperare alcune notizie, siccome qui ci sono dei dati che io e il mio collega educatore abbiamo raccolto nelle scuole, ho pensato di riproporveli qua e anche di commentarli, perché dicevo prima, se voi leggete il frontespizio, niente contro il giornale di Lecco ovviamente, però è una cosa, è un giornale pubblico, quindi uno legge e dice su oltre 400 studenti intervistati, 75,5 ammette di far uso di hashish e marijuana. Vuol dire che io ho 3 probabilità su 4 che mia figlia usi droghe leggere. Poi si va ad aprire e la percentuale diminuisce. Lo dico anche. Allora, un ragazzo su 2 andiamo già meglio perché è il 50%. Poi vedremo dai dati che è anche un po' meno. Allora, quello che ci tengo... Poi mi dicevano che quando è stato pubblicizzato questa serie di incontri, il giornale di Lecco l'ha preso come dire, ecco, a ballare, organizzano questi incontri perché su là veramente la gente si droga. Perché l'idea è questa, se uno fa qualcosa per discutere del problema, subito è additato. È veramente paradossale questa cosa. Quasi quasi è meglio non fare niente, perché vuol dire che il problema non esiste. Come fanno gli struzzi che mettono la testa sottoterra. Ultima cosa prima di cominciare... L'argomento è veramente vasto, si potrebbe parlare di droghe da un punto di vista culturale, sanitario, sociale, economico, spirituale, ci sono tanti approcci al problema delle droghe. Ovviamente io ne ho scelto uno a caso, uno che piacesse a me, perché il problema è sempre cosa vorranno sapere le persone. Io risolvo il problema dicendo cosa voglio dire io, e io vi dirò delle cose che voglio dire, poi naturalmente... ci sarà spazio per le domande. Sicuramente non vi faccio il trattato sulle droghe. Ecco, non aspettate di questo. Io non vi dirò cos'è l'hashish, cos'è la marijuana, la cocaina. perché diventerebbe stucchevole una serata del genere. Voi sapreste forse qualcosa di più, ma non vi servirebbe, non ci serve nel rapporto con i nostri figli. Ma naturalmente se qualcuno ha delle domande o delle curiosità anche a questo proposito le può fare, io nel limite delle mie conoscenze dirò. Il tema, droghe legali e illegali, proprio per considerare tutte le sostanze, perché come vedremo poi ci sono delle differenze abbastanza significative. Allora, più o meno la serata si divide in due parti, una parte più generale su qualche concetto rispetto alla droga sul piano generale, poi vedremo i dati dei questionari raccolti nelle scuole medie superiori di Lecco e le commenteremo. In ogni momento voi potete fermarmi, tanto io il filo non lo perdo, perché se perdo un filo ne prendo un altro, quindi state tranquilli, se volete fare domande non abbiate timori e chiedete, anzi è meglio che la serata sia un dibattito, una discussione libera, il più possibile libera. Bene, allora, il termine droga. Mozzanica avrebbe fatto l'etimologia, io ci ho provato, ma diventava complicato, ho detto lasciamo stare. Il termine droga è entrato da molti anni non solo nel gergo comune, ma anche in quello scientifico, perché noi parliamo normalmente di droga, ma in maniera assolutamente impropria. Per indicare sostanze anche molto diverse in grado di alterare la coscienza, la percezione di sé, del mondo, la capacità prestazionale, l'umore, l'equilibrio psicofisico, le relazioni familiari e sociali. Allora noi usiamo un termine sbagliato, poi vedremo che cosa significa, per definire delle sostanze che però hanno queste proprietà. Tutte le sostanze cosiddette droghe, poi cambieremo il nome, ma per adesso usiamo il concetto di droga. Tutte le sostanze hanno queste caratteristiche, sia che noi le riconosciamo, sia che noi non le riconosciamo. E poi vedremo anche il discorso della quantità, dell'esposizione al rischio, però una cosa alla volta. Il termine droga, e quindi drogato, che tra l'altro il termine drogato è usato in un'accezione dispregiativa, non è corretto nel suo significato. Secondo alcuni studiosi, l'etimologia del termine arriva dall'olandese droghe, cioè erba secca, perché gli olandesi commerciavano le spezie e quindi per estensione in qualche modo viene usata questa parola, sostanza secca, con un richiamo preciso alle spezie. Quindi vedete, tant'è vero che drugs in americano, in inglese, non significa droghe, ma significa tutt'altro. Gli americani usano per il termine droghe o addict o dope. Dope, da cui noi abbiamo derivato il concetto del doping, tra l'altro effettivamente deriva da una sostanza che veniva iniettata ai cavalli, che era un misto tra caffeina e una sostanza eccitante per farli correre di più. Quindi vedete che anche da un punto di vista terminologico e semantico c'è poca chiarezza da un punto di vista delle sostanze. Altrettanto, qui ci avviciniamo un po' a dei concetti che sono un po' più specifici. E quindi avrete sentito spesso, probabilmente, sentito parlare di stupefacenti o di narcotici. Anche questi sono termini obsoleti che ormai si usano raramente, solo in certe situazioni, per esempio nei verbali della polizia si trovano ancora spesso. Anche così, molto agilmente, stupefacente è anche qualcosa di positivo. Quindi anche in questo c'è poca chiarezza. Le cose stupefacenti a volte sono molto belle, molto piacevoli e hanno tante caratteristiche positive. In questo caso ovviamente l'accezione non è positiva. Il narcotico si riferisce a una cosa specifica, al fatto che una sostanza fa dormire, ma la maggior parte delle sostanze non sono dei narcotici, quindi anche in questo senso è un po' improprio. Quindi oggigiorno è preferibile parlare di sostanze psicoattive. Tant'è che quando stavo pensando al titolo, oh Carlo, ti ricordi? Io ho proposto droghe legali e illegali, sapendo già che era un'esagerazione, che forse non tutti avrebbero capito, ma dentro di me pensavo, avrei preferito scrivere le sostanze psicoattive. Nessuno avrebbe capito e la sala forse sarebbe stata vuota. Però è vero che la definizione più specifica adesso è quella di sostanze psicoattive, ovvero intuitivamente sostanze che hanno un'attività diretta sul cervello. È l'unico in grado di comprendere enorme quantità di sostanze legali e illegali, quindi non c'entra tanto la questione della legalità, c'entrano gli effetti che interagiscono con gli esseri umani nel corso della loro vita. Anche qua, le distinzioni tra le droghe, anche lì non sono molto chiare. Legale e illegale va bene per noi. Va bene per noi in Italia, va bene per noi in Italia in questo periodo storico, che dura da tanti anni e probabilmente durerà tanti anni. Ma non ha lo stesso significato anche solo in paesi diversi dal nostro, anche molto vicini come la Svizzera. Qualcuno di voi forse si ricorderà che anni fa, fino a 4-5 anni fa, la Svizzera ha fatto una scelta molto particolare, pur avendo la Svizzera una normativa che vieta l'uso di droghe leggere, ha permesso l'apertura di coffee shop, ha permesso la vendita di derivati della canapa indiana, ma con una clausola che fossero ermeticamente chiusi. Risultato, c'era la coda tutti sabato sera, andavano di là, portavano i cuscini del divano, con dentro proiettili di marijuana perfettamente chiusi, se passavano erano a posto, oppure li fumavano nelle case degli svizzeri, perché tanto il problema era che all'interno della propria casa nessuno se ne accorgeva e si poteva fare. Poi gli svizzeri si sono resi conto che questa situazione era veramente incresciosa, hanno avuto problemi sociali veramente gravi, hanno chiuso i coffee shop e sono tornati indietro. L'Olanda, con un'altra. Cito questi esempi perché se parlerete con gli adolescenti o se parlate con gli adolescenti, citano immediatamente l'Olanda, anche perché un anno fa alle Iene hanno fatto un servizio specifico su Amsterdam. Io sono stato nel 1981 e mi ricordo che era possibile acquistare 30 grammi di marijuana al giorno. Già da allora, quindi la scelta degli olandesi è una scelta antica per certi versi. Bene, negli ultimi anni in Commissione europea l'Olanda è stata una delle poche nazioni che ha votato contro le politiche di liberalizzazione delle droghe leggere e sempre tenuto conto di questo programma delle Iene, la quantità è andata da 30 grammi a 10 grammi. Quindi stanno facendo una marcia indietro. Perché? Perché hanno visto che ci sono molte persone della mia generazione, insomma la gente nata negli anni 60, che stanno evidenziando grandi problemi sociali in relazione al consumo delle droghe leggere, quindi stanno facendo un po' marcia indietro. Quindi il panorama delle droghe è molto complicato, non è difficile da analizzare. Una cosa che per noi è una droga, andiamo dall'altra parte del mondo, non lo è più, ma la sostanza è la stessa. Che cosa cambia? Cambia l'approccio culturale, cambia il modo di vedere le cose, quanto si dà peso alle dispercezioni della realtà, quanto le si reputano importanti, quanto questa cultura favorisca o no, per esempio, l'economia. Molto spesso sulle droghe che conta sono di nuovo i soldi. I soldi che girano, quanto fanno rendere, cosa c'è come indotto e tanti discorsi che non faremo perché diventerebbe complicato. Comunque io parlerò d'ora in avanti di sostanze psicoattive, per intendere droghe, perché è molto meglio essere precisi, perché dicendo psicoattive si fa riferimento a qualcosa di specifico. Da un punto di vista farmacologico, la droga è una sostanza chimica, naturale o artificiale. I nostri figli dicono, sì, ma io fumo l'erba, perché è naturale, cresce normalmente, certo, anche l'oppio. Se noi lo piantiamo cresce normalmente, non bisogna farci niente, bisogna solo prendere i semi, fare una bella infusione e si dorme una nottata. È naturale, però non vuol dire che il fatto che sia naturale sia positivo, ma spesso i ragazzi, i giovani lo dicono queste proprietà come positive, che modifica la psiche o l'attività mentale degli esseri umani. Da un punto di vista legale, invece, ogni sostanza di cui l'uso si suppone determini un comportamento dannoso all'individuo e o alla società, che di conseguenza viene sottoposto al controllo della legge. Questa parte ve l'ho messa perché molto spesso quei ragazzi dicono, vabbè, ma io fumo, a te cosa te ne frega, a me, io non faccio del male a nessuno. E questo concetto del bene comune, del male agli altri, del male a sé, di quanto un mio comportamento possa ledere alla società e quindi anche agli altri, non solo al papà, alla mamma, che immediatamente si rendono conto dei problemi, ma anche più diciamo così, fa un po' appello al senso civico. È un discorso delicato perché del senso civico agli adolescenti non interessa niente. Però, come diceva Mozzanica l'altra volta, noi dobbiamo un po' anche abituarli. È venuto Don Gino Rigoldi recentemente a Lecco. Don Gino Rigoldi è il responsabile della Comunità Nuova, una serie di comunità milanese. Anche lui sull'educazione diceva: i figli non bisogna allevarli, si allevano i polli. I figli bisogna crescerli. Crescerli significa anche addestrarli, aiutarli ai valori di cui abbiamo parlato un po', parlato Mozzanica settimana scorsa. Uno dei valori rispetto alle droghe è il senso civico, il fatto che il mio consumo di sostanze possa ledere la vita degli altri in termini generali, anche in termini economici. Entriamo un po' più nel merito. Nel lavoro, quello che vedremo dopo sono i dati che abbiamo rilevato da un lavoro che facciamo nelle scuole, un lavoro di prevenzione. Una parte del mio lavoro a servizio dipendente, una parte è lavorare con i tossicodipendenti, cioè con coloro che arrivano e dicono: io ho questo problema con la tal sostanza, ho bisogno di una mano. Un'altra parte del lavoro sono i cosiddetti programmi di educazione alla salute. Vuol dire che noi andiamo nelle scuole, parliamo con i ragazzi, discutiamo di sostanze, secondo un progetto che si chiama Droghe e Giovani, noi la pensiamo così. Alla fine chiediamo dei questionari, facciamo fare dei questionari e poi vedremo i risultati. Ci sono due parole che ricorrono nel lessico rispetto alle droghe dei ragazzi, che sono queste. Allora, quando si parla di droga, ce ne sono molte altre, io vi porto queste perché in qualche modo vorrei portarci a riflettere sul fatto che l'uso di sostanze legali e illegali ha dietro qualcosa di comune ai giovani, ma anche ai meno giovani. Perché se dovessimo parlare dell'uso degli alcolici, vedremmo che non ci sono molte differenze. Ci sono delle cose che attengono ai giovani, ma anche agli adulti. E quindi il discorso si fa delicato. La quantità e il limite fanno parte di qualcosa che è comune un po' a tutti noi. Quindi rispetto alle droghe i ragazzi dicono: vabbè, il discorso della quantità. Stamattina ero in una classe di una terza superiore e un ragazzo ha fatto questa affermazione: è meglio fumare una canna. Io uso questi termini gergali non perché mi piacciono, perché penso che siano comuni. Preferisco parlare in termini un po' più appropriati, però insomma, tanto per capire. Preferisco fumare una sigaretta di marijuana alla settimana piuttosto che 3 sigarette al giorno. Secondo me fa meno male. Ecco che entra immediatamente il discorso delle quantità, che ai ragazzi è molto molto chiaro. Quindi il discorso è: se uso poco, non mi fa male, quindi posso farlo. E poi il limite. Comunque io fumo sempre, con un limite che io conosco benissimo. Ognuno di noi è cosciente e sa il proprio limite. I ragazzi lo sanno ancora di più. Sempre oggi, parlando del limite, dicevo: sì, vabbè, ma come si fa a capire il limite? Ma io uso una sostanza. Appena vomito, capisco che quello è il mio limite. Quindi io starò sempre al di sotto di questo limite. Però il limite è un po' come l'anarchia, no? Ogni volta che faccio un passo si allontana di un passo, e qui io il limite non lo raggiungerò mai come termini assoluti. Poi non è proprio così. Esiste un limite, ma c'è un rischio oggettivo nelle sostanze, in tutte le sostanze, è che noi non sappiamo individualmente che effetto avranno. Quando io provo una sostanza qualsiasi, non so che effetto mi farà, se sarà un bell'effetto, se sarà un effetto negativo. Sarà bello a tal punto che io voglio riprovarlo, e se una volta riprovato io potrò smettere, oppure questa sostanza indurrà in me una dipendenza. Non si può dire a priori. E questa è la cosa che fa, penso, più paura, perlomeno a noi adulti, sicuramente a me. È che i ragazzi non si rendono conto di questo rischio, io me ne rendo conto, ma è difficile trasmettere a loro il senso di questo rischio, quanto questo possa essere rischioso. Ed è un rischio oggettivo. Le ultime ricerche sull'uso delle droghe leggere dimostrano che i fumatori che si espongono in maniera abituale all'uso della marijuana e derivati, della cannabis e dei derivati, hanno delle tacche con dei buchi, cioè con delle macchie scure. Magari uno non se ne rende conto, ma nel lungo periodo queste situazioni possono diventare anche gravi. Come mai non ci si è accorti prima? Perché l'uso della cannabis è relativamente recente. Allora penso che tutti voi, chi ha 40-50 anni almeno, si ricorderà che quando eravamo adolescenti non era così diffuso. Sì, c'era qualcuno che lo usava, ma non era così diffuso. Quindi non c'erano neanche dei dati e delle ricerche che dimostravano le conseguenze dell'uso delle sostanze. Negli ultimi 30 anni c'è avuto un aumento dei consumi e anche una diffusione dei consumi e si sono potuti osservare i danni conseguenti all'uso della cannabis. Per esempio, in Inghilterra hanno fatto delle ricerche in vari ospedali psichiatrici e hanno stabilito che negli adolescenti fumatori di hashish c'è un terzo di probabilità in più perché si scatenano problemi psichiatrici. Problemi psichiatrici possono essere, tra virgolette, banalmente, ma di banale c'è veramente poco, degli attacchi di panico e delle crisi d'ansia, che non auguro nessuno. Cioè, ma questo per dire che non bisogna pensare necessariamente a problemi gravissimi tipo le psicosi. Ahimè, ci sono anche quelli, però io penso che anche solo un attacco di panico sia sufficiente per preoccuparsi. Naturalmente 10 anni fa, 15 anni fa, queste cose non si sapevano. Quindi la quantità e il limite sono due concetti che ricorrono nel lessico giovanile che hanno un'importanza particolare, ecco, sono un po' i punti di riferimento degli adolescenti. Questo è l'intervento che facciamo, il progetto di educazione alla salute, di promozione alla salute. Il titolo è semplice, droghe ai giovani, noi la pensiamo così perché l'obiettivo del nostro intervento è quello di far discutere i giovani, dar la parola a loro, facciamo gli interventi senza la presenza dei docenti, in modo che possano esprimersi, dare la parola a loro perché possano dire esattamente quello che pensano, le loro paure, le loro aspettative, tutto quello che pensano rispetto alle droghe. Quali droghe? Tutte le droghe, legali e illegali. Per loro il concetto di legalità e illegalità non esiste, per loro ci sono le droghe. E loro le misurano rispetto a una scala di pericolosità che non è la nostra. Loro, come testimoniava il ragazzo di stamattina, dice: è meglio fumare una canna alla settimana che 3 sigarette. Io credo che non ci sia nessun adulto che possa, ci sarà qualcuno magari che lo sottoscrive, però sono sicuramente meno. Uno dice: fumati le sigarette, ma non tornarmi dopo che hai fumato la canna perché mi scateno l'universo. Loro hanno una prospettiva assolutamente diversa. E qui ho messo un graffito che ho letto a Londra, che è emblematico. La droga, posso prenderla o non prenderla, mi fa più effetto se la prendo. È concentrato quello che pensano gli adolescenti, ossia in quel senso di onnipotenza che li pervade anche nelle droghe lo sento. Cioè io posso fare quello che voglio, se voglio lo faccio, se no, salvo poi discutendo si riesce a dimostrare a loro che forse tutta questa libertà nel consumare le droghe non c'è. E ci sono dei fattori condizionanti molto molto forti, i pari, i media, il fatto di sentirsi accettati dal gruppo, il fatto di sentirsi timidi e cercare qualcosa che ci aiuti a essere diversi. Quindi tutta questa libertà non c'è, però loro si sentono, posso prenderla o non prenderla. Mi fa più effetto se la prendo perché anche se dicono cosa vuoi che sia, si rendono conto che è un effetto, indipendentemente dalla quantità, ce l'hanno ed è esattamente quello che ricercano. Ovviamente perché si usano le droghe? Come diceva il professor Gatti, che è il responsabile del Dipartimento Dipendenze di Milano, una volta, in una serata del genere, una mamma ha chiesto: ma senta, ma perché mio figlio usa le sostanze? E gli ha chiesto: lei perché va in vacanza? Per divertirsi. Esattamente per la stessa ragione. Non scandalizziamoci, certo che fosse un'esagerazione, però i ragazzi usano le sostanze. Le persone usano le sostanze per ricercare degli effetti positivi, nella speranza che gli effetti positivi siano meglio di quelli negativi. Tutti noi sappiamo che il fumo di sigarette fa fa male, che il 30% dei fumatori morirà per un tumore al polmone, ditelo a un fumatore e gli dirà sì, va bene, forse un giorno smetterò. Perché un conto è sapere le cose, un altro è interiorizzare la consapevolezza del rischio. Sono cose molto diverse. E la sfida poi alla fine è quella, cercare di superare il livello della informazione per passare a quella dell'interiorizzazione. Velocemente, queste sono le classi coinvolte nel progetto dell'anno scorso, 21, questi sono gli istituti coinvolti, perché solo questi e non tutti, perché noi andiamo dove ci chiedono di andare. Andiamo in quasi tutti, però non in tutti, per esempio non siamo mai andati nel liceo classico, non avremmo mai capito come mai, però al liceo classico non siamo mai andati. Poi più o meno siamo andati in quasi tutte le scuole della provincia. La divisione è questa, ci sono la maggior parte dei maschi e una parte delle femmine, non ho mai capito perché, forse perché i maschi sono naturalmente, studiano di più, è chiaro. Hai provato qualche sostanza, qui entriamo nel merito delle cosette sul giornale. Allora, l'alcol il 97,5%. In Italia, nella popolazione, l'80% delle persone usa bevande alcoliche e il 20% è astemio. Quindi i nostri ragazzi fanno esattamente come gli adulti. Vuol dire che l'esposizione a questa sostanza, se non c'è bisogno di dirglielo, loro lo sanno che è una sostanza psicoattiva. Sono gli adulti che raccontano un sacco di storie, non è qui, ma però forse di non buono sommelier. Da un punto di vista scientifico l'OMS ha dichiarato che l'alcol è una sostanza psicoattiva che crea dipendenza e tolleranza. Stop. Il resto sono chiacchiere. Possiamo discuterne naturalmente, però da un punto di vista scientifico nessuno ormai può dire una cosa che sia contraria a questa. Tant'è vero che è anche stato tolto dalla tabella degli alimenti, perché l'alcol non è neanche un alimento. Però vabbè, andremo. Comunque il 96, qui è la prova, vuol dire che qui naturalmente conta molto la curiosità, che è un po' figlia dell'adolescenza. Sarebbe strano che gli adolescenti non provassero. Le sigarette il 75,9%, poi vedremo che si abbassa la media di quelli che fumano, però come prova c'è il 46,5%, quindi meno del 50% prova una sostanza, quindi correggiamo un po' il tiro del giornale di Lecco e mettiamo anche un po' il cuore in faccia, insomma, non è che siamo attorniati da gente che fuma, non è proprio così. La cocaina il 3,5%, ecco, naturalmente dovete sempre tenere presente che questa è una popolazione scolarizzata. Naturalmente la popolazione scolarizzata non è la popolazione degli adolescenti. Sarebbe interessante fare un'analisi, un'identica analisi in una popolazione allargata, comprendendo i lavoratori, però è molto più difficile. Noi andiamo nelle scuole perché è comodo, perché lì abbiamo tutti gli adolescenti e non c'è la possibilità di fare un'indagine della stessa maniera in altri contesti. Anche perché chiedere a un ragazzo fumi una sostanza, se non entri in un rapporto di fiducia con questa persona non te lo dirà mai. Nei lavori nelle scuole riusciamo con i ragazzi in 4 ore di intervento ad entrare in questo rapporto di fiducia. La cocaina al 38%, la cocaina è il vero problema, secondo me, di questi ultimi anni, perché sta avendo un andamento un po' preoccupante nei termini del consumo. Così come le pastiglie che peraltro però sono piuttosto stabili. C'è stato il boom attorno agli anni 90, attorno agli anni 95, poi si sono un po' stabilizzate e bisogna dire che effettivamente, mentre le altre droghe sono un po' diffuse nella popolazione, le pastiglie attengono a un target un po' particolare che sono quelle persone che vanno in discoteca. È una tipica sostanza, si chiamano designer drugs, sono sostanze che vengono usate in contesti specifici. Uno non può andare a scuola dopo che si è preso una pastiglia. Magari si beve una birra o fuma una canna sul treno e va a scuola, ma con la pastiglia è un po' impossibile. Va bene, giusto se uno va in discoteca, per delle ragioni anche di farmacocinetica, poi se volete vi dico. Adesso passo un po' così velocemente su questi aspetti. Diciamo che la cocaina un po' se ne sente, c'è stata un'indagine, nell'Arno c'è più cocaina che nel Tamigi. Cioè hanno preso una provetta di acqua dell'Arno e hanno visto che nelle fogne di Milano hanno trovato un quantitativo di cocaina abbastanza considerevole, perché nelle fogne si fa la pipì. I cataboliti della cocaina passano da lì, track, vanno dentro e c'è chi fa queste prove. L'ASL fa queste prove non tanto per cercare la cocaina, ma per fare le analisi varie, quindi trovano anche i cataboliti delle droghe. E questa sull'uso attuale di sostanze, sulle persone che usano sostanze, la distribuzione. E qui è abbastanza interessante. Allora, come vedete, non c'è un uso quotidiano di cocaina, c'è un uso del weekend per una parte, circa il 20% di quelli che usano, quindi di quel 3,8%, per lo più è un uso saltuario. Sulle pastiglie si ha lo stesso andamento che con la cocaina, perché sono una tipica sostanza da weekend. Sulla cannabis le cose cominciano a cambiare, circa il 15% di quelli che usano hanno un consumo quotidiano. Vuol dire che hanno una esposizione quotidiana, fanno, diciamo così, qualche tiro di sigaretta alla marijuana ogni giorno, poi la maggior parte resta nel weekend e poi c'è anche un uso saltuario. L'alcol è quasi esclusivamente nel weekend. Qui bisogna fare una parentesi: noi siamo stati abituati, cioè il nostro bere, il bere di noi italiani, è stato da sempre, e pensiamo ai nostri nonni, un consumo di tipo, come si dice, mediterraneo, che era spalmato lungo tutta la settimana. Generalmente si beveva, magari in quantità che non stiamo a definire, però tutti i giorni, di solito durante il pranzo e la cena. Ogni tanto c'era l'eccezione del sabato sera, ma non era una cosa di tutti. In Inghilterra, nei paesi anglosassoni, non è mai stato così, anche per ragioni economiche, perché il vino costava molto. In Inghilterra non si beveva mai durante la settimana, si concentrava il consumo nel weekend. Si sta assistendo a quello che viene definito la internazionalizzazione dei consumi, cioè loro stanno cercando di bere come noi bevevamo, cioè un bere più diffuso lungo la settimana, un bere mediterraneo, perché hanno visto che il loro bere era un po' problematico, gli creava un bel po' di problemi nel weekend. Noi che abbiamo visto che il nostro bere era un po' problematico, abbiamo cercato di fare come facevano in Inghilterra. Tant'è che se molti ragazzi non si sognano di bere durante la settimana, ma bevono il venerdì, il sabato e qualcuno la domenica. E qui lo dimostrano. Pochissimi bevono in maniera quotidiana. Le sigarette invece hanno ancora un andamento diverso. Per lo più chi fuma, fuma quotidianamente. Perché? Perché la dipendenza indotta dal fumo di sigarette è immediata. Subito dopo poche esposizioni, una persona sviluppa una dipendenza, può sviluppare, perché guardate che la dipendenza non è automatica, non è detto che se uno prova una sostanza diventa dipendente, anzi nella maggior parte dei casi non è così per le altre droghe, per le sigarette sì. Come vedete non c'è l'eroina, che è la droga che ha fatto spaventare la siringa, il sangue, perché nella popolazione scolarizzata non esistono persone che usano eroina. Quindi se avete un figlio che è in terza superiore, io vi firmo che non usa eroina. Perché l'eroina è incompatibile con lo studio, anche la cannabis lo è poco. Molti ragazzi che incontriamo ripetenti dicono: sì, mi hanno bocciato, in effetti fumavo un po' tanto, perché fa perdere, c'è cioè proprio la sindrome amotivazionale, che è una sindrome specifica dei fumatori di THC. THC è il nome del principio attivo, tetraidrocannabinolo, sarebbe come dire l'alcol è il principio attivo contenuto in tutte le bevande alcoliche. Il THC c'è nella marijuana, nell'hashish, che sono nomi d'arte. Marijuana è Maria Giovanna in spagnolo, hashish nelle lingue medio orientali significa assassino, perché gli hashishinus erano una popolazione barbara medio orientale che faceva delle scorribande sotto l'effetto di questa sostanza. Marco Polo nel Milione descrive in un castello di Maragià, entra e vede nelle segrete una porta con scritto Hashishin, e dice: chi sono? Questi sono i barbari che usano delle sostanze, della romanzo un po' ovviamente, per fare delle scorribande. Quindi è una cosa che c'è, esiste da molto tempo. Cos'altro dire? Insomma, la dipendenza, appunto la sigaretta la dà in modo. Tra l'altro l'hashish, ancora adesso da un punto di vista scientifico, non è certo che dia una dipendenza fisica. E di questi i ragazzi ne vanno, cioè quando si discute con i ragazzi dicono no, guarda, non c'è problema, l'hashish non dà dipendenza fisica, si può smettere quando si vuole. In realtà non è proprio così, ci sono degli studi che sembrerebbero dimostrare che su un'esposizione a lungo periodo, 10-15 anni, ci possa instaurarsi anche una dipendenza fisica. Diverso il discorso della dipendenza psicologica. Le sigarette e l'eroina, che non c'è, sono due sostanze che danno una dipendenza abbastanza immediata. Ecco perché le sigarette, chi fuma, fuma in maniera quotidiana, perché poi fa fatica a farne a meno. Tenete presente che l'alcol instaura una dipendenza mediamente in 10-15 anni. Questo fa sì che una persona non si sente mai dipendente. Quando lo scopre è perché ha alle spalle una lunghissima esposizione. È proprio una questione farmacocinetica. Non avete domande, io vado avanti. Non so cosa pensare del fatto che non dipendente. Allora, qui vediamo quando hanno usato per la prima volta una sostanza. Come vedete, la cannabis si ha attorno ai 14-15 anni, sempre nella popolazione che usa, quindi un terzo della popolazione giovanile, quindi non tutti i ragazzi, attenzione. Quindi la maggior parte della prova avviene attorno ai 14-15 anni, la maggior parte della prova della cocaina azzurra rosa fa riferimento a maschi e femmine. Attorno ai 16 anni, quindi si sposta, perché come vedremo, verso la cocaina c'è un'idea che sia più pericolosa e più rischiosa, giustamente io direi. È così, il brutto, allora i dati, se voi parlate con uno statistico vi dirà, datemi un dato, io vi dimostrerò tutto e tutto il suo contrario. Questi dati non prendeteli come oro colato, prendeteli come occasione per approfondire il discorso e discutere. Non si sa perché occasionalmente in questa rilevazione di quest'anno c'è questo aumento. Può darsi che in una scuola in quel momento ci sia stato un aumento. Ecco, quindi non allarmatevi più di tanto per questi dati. Purtroppo mi sono dimenticato la diapositiva sull'alcol e le sigarette, che era interessante. Le sigarette vengono provate attorno ai 10 anni. L'alcol a livello dei popoli mediterranei, l'età di iniziazione è 7 anni. Moltissimi ragazzi si ricordano il ciuccio intinto nella grappa, il nonno che dice, vabbè, ormai c'hai 4 anni, ti do l'acqua e il vino. Sicuramente, qui purtroppo devo dire c'è il sacerdote, però la comunione è un disastro, perché quando la Chiesa fa la comunione è tutta una meraviglia, perché si sa. Poi dopo si va a mangiare, vabbè, ormai hai fatto la comunione, acqua e vino. Allora, naturalmente, non è il problema, cioè non dobbiamo scandalizzarci perché, però innanzitutto i ragazzi si ricordano, e cosa si ricordano? Che l'alcol viene dato dagli adulti, quindi una sorta di iniziazione. Noi parliamo degli africani che fanno i loro riti di passaggio, noi abbiamo i nostri. Gli adulti sanciscono il momento in cui uno è abbastanza grande per bere, e quando si beve? Nei momenti di festa. Quindi noi cresciamo associando sempre l'uso degli alcolici a momenti di festa. Non riusciamo a toglierci questo concetto. Naturalmente, nelle piste cerebrali noi ci ricordiamo queste cose. Il problema non è che si dà da bere a un bambino così, perché non si dovrebbe fare per ragioni morali o d'altro tipo, ma perché si sancisce un concetto fondamentale che l'alcol non è un problema, fa parte della nostra società, si può fare. Anni fa addirittura il Ministero della Salute, penso attorno agli anni 80, aveva fatto un libretto che doveva discutere i problemi dell'alcol e diceva proprio testualmente è meglio abituare lentamente i nostri figli a bere gli alcolici in modo che imparino a bere controllati. Questo solo 25 anni fa. Controllare l'uso di sostanze è una scommessa che spesso porta alla sconfitta. Quindi ecco, quando si parla con i ragazzi, loro si ricordano queste cose e dicono, vabbè, ma è il mio nonno, è stato il mio papà, adesso tu vieni e mi vieni a dire che la cosa non va bene. non bisogna dire se va bene o non va bene, però dobbiamo vedere che la situazione è questa, che i ragazzi sono cresciuti. Io la prima sigaretta che ho fumata a 8 anni, perché? Perché mio papà fumava. E vedevo mio papà fumare e mi ricordo una sera che loro, il papà e la mamma sono dovuti uscire per poco tempo, io gli ho tolto una sigaretta dal pacchetto, sono sceso in garage e l'ho fumata. Poi non ho più fumato per un po' di anni. Però io mi sono sempre chiesto se mio papà, che è morto, al quale va tutto il mio rispetto e la mia ammirazione naturalmente, però c'è questo aspetto e io me lo sono chiesto. Mio padre è morto per un tumore alla gola assolutamente correlato all'uso di fumo da sigarette. Non è stato abbastanza per me. Quando mio papà si è ammalato ho continuato a fumare. Non mi ritengo uno scemo, però comunque ho fatto questa scelta su una spinta che ancora adesso non mi è proprio molto chiara. Comunque mi chiedo se mio papà non avesse fumato, forse anch'io, o magari avrei fumato tardi, o comunque avrei avuto di fronte un esempio diverso. Perché credo che comunque sull'uso di sostanze la nostra testimonianza sia importante. Poi dopo ognuno fa come vuole, non bisogna criminalizzare una persona che fuma o che beve, un genitore assolutamente, però bisogna essere consapevoli che le cose stanno così. Quando noi parliamo con le ragazze diciamo guardate che se bevete o se fumate può darsi che c'è sempre uno che si alza, che è un nonno, che ha vissuto fino a 90 anni, ha bevuto e fumato. No, no, d'accordo, cioè, senz'altro, quando si descrive un fenomeno sempre c'è qualche cosa che lo smentisce, è abbastanza naturale, perché io non vi sto dicendo della totalità delle persone, diciamo della frequenza nei comportamenti, allora non si sa perché, ma il 70% dei tossicodipendenti ha un genitore alcolista. Non vuol dire che tutti ce l'hanno, ma che c'è questa frequenza, quantomeno bisogna pensarci. Poi questo fatto che la mamma fumasse per voi è stato un fattore di protezione. Casuale, sì, ma può essere. Può essere così, però per voi è stato così, quindi va tenuto conto anche di questo. Ah, visto che sono in argomento e che lui mi tira la lingua, io accetto la sfida. Allora, le categorie a rischio sono di alcolismo. Adesso facciamo un salto nella popolazione adulti. Sono gli avvocati, i sacerdoti e i medici. Perché? Perché fanno un lavoro, perché tutti dicono a occhio muratore è un alcolista, no? Perché la nostra idea è quella, così noi abbiamo messo a posto il problema e tutto sono i muratori, chi c'è qualche muratore. Ma che fortuna, non ci sono alcolisti. Adesso scopriamo che c'è meglio un prete, quindi può darsi che. No, c'è una ragione però nelle analisi del fenomeno, sono occupazioni, perché fare sacerdote non è un lavoro. Non so se occupazione è il termine giusto, mi scusi, ma è un'occupazione ad alta responsabilità e ad alta solitudine, perché uno è solo con le proprie decisioni e con le proprie responsabilità che sono gravi. In che senso? Il prete, l'avvocato e il medico ha in mano la salute delle persone, quindi quanto di più importante c'è. E quindi lo espone, vi dicevo della mia esperienza nel club alcolista in trattamento. Perché? Avvocato. Allora, io vi devo dire che purtroppo ho dei carissimi amici avvocati che sono morti per questa ragione. Poi sarà un caso, no? Però le statistiche dicono questo. Questo per dire che è vero, vengono i bianchini, ma c'è anche una. Comunque è molto più difficile, tra l'altro, aiutare un sacerdote, un avvocato o un medico, anche per il suo ruolo sociale, perché vorrebbe dire nella nostra cultura se ho questo problema sono una persona di serie B, niente il muratore, fa un lavoraccio, tutti addosso, vado al medico, ah tu bevi, la moglie, ah tu bevi, tutti che lì e il suo poveretto alla fine dice, forse bevo, forse non è questo problema. Mentre dal medico uno va, però non osa dirgli, e anche il medico stesso che dovrebbe curare la salute sua e degli altri fa fatica ad accettare questa cosa e chiedere aiuto. Quindi, vabbè, si scherza, si può ridere su queste cose, però da un certo punto di vista è anche faticoso per queste persone. Non lo so, Sta cambiando anche negli adulti, però ecco, non so proprio una cosa. Allora, mediamente, allora, il mercato delle droghe è esattamente identico alle stesse regole del mercato legale. Quindi, se io compro 10 litri di succo di frutta, mi fanno lo sconto. Se prendo un etto di hashish, mi fanno lo sconto. Stop. Detto questo, normalmente se un ragazzo prende circa 2 grammi di hashish, spende circa 10 euro. Questo però prendetelo con le pinze, lo dico soprattutto al registratore, nel senso che poi le variabili sono tantissime, sono veramente tante. Ma tra l'altro, se io compro il succo di frutta, so cosa compro. Diciamo che costa meno di un litro di birra. Allora abbiamo messo a posto la situazione. Costa meno di un litro di birra. Quindi e poi dobbiamo tenere presente che il livello economico dei nostri ragazzi è molto aumentato. Le paghette sono molto. E poi le paghette sono il plusvalore che viene dopo i vestiti, la benzina del motorino, il Big Mac, i kebab e tutte le altre cose, che non si nega a nessuno un kebab alla mattina, non lo neghiamo ai nostri figli e non è un problema. Però veramente i ragazzi raccontano di una di tanti, poi neanche tanti soldi in tasca, ma capite che se un ragazzo sabato sera ha 20 euro, è chiaro che può fare delle cose. Poi magari c'è la nonna che allunga 5 euro in settimana, loro fanno colletta, al sabato escono ed è presto fatto. Da un punto di vista economico è abbastanza abbordabile, purtroppo. Le pastiglie ai acquirenti occasionali delle discoteche vengono 5 euro l'una in alcune situazioni. Se io vado, lei va, stasera in discoteca gliela vendono a 50 euro una pastiglia. Tra 5 settimane, quando ne abbiamo prese, comincerà il prezzo ad abbassarsi. Quando saremo clienti fidati, si abbasserà ancora. Perché comunque il guadagno c'è per chi vende e quindi il discorso economico è senz'altro un discorso abbastanza centrale. Il benessere dei nostri figli da questo punto di vista è aumentato tantissimo negli ultimi anni, ma tanti anni da questa parte. Percezione del rischio, perché poi sono bravi i nostri ragazzi, sanno cosa dovrebbero fare e cosa non dovrebbero fare. Allora, molto rischioso, le sigarette vengono considerate tra i 26% molto rischioso, tra rischioso e molto rischioso attorno all'80%, quindi le sigarette molto pericolose. Gli alcolici ancora di più, la cannabis ancora di più, le pastiglie moltissimo e la cocaina quasi tutte le persone. Questo cosa significa? Che una cosa è quello che io so. Un'altra è quello che io credo sia giusto che io faccia, o un'altra è quanto io sono disposto a rischiare. Fumo una sigaretta, sì, morirò di tumore, a parte che penso che morirà lui, non dico nessuno di voi perché, penso sempre che sia l'altro che muore, non io, non posso, figuriamoci. E poi comunque sarà così lontano che perché mi devo preoccupare adesso. Quindi sì, è rischioso, ma lo sarà in un tempo futuro e non necessariamente sono io la persona colpita. Questo fa sì che poi loro continuino a usare sostanze. Però vedete che c'è una buona fetta di ragazzi che considera poco rischioso sigarette e alcol. Diciamo che un quinto più o meno dei ragazzi comunque ha questa idea che sì, l'alcol si può fare, non è che sia poi così pericoloso. Tra l'altro l'alcol è tra le sostanze quella per cui si può morire di overdose. Tutti noi abbiamo sentito parlare del coma etilico. Il coma etilico è l'anticamera della morte per overdose da alcol. Non succede rarissimamente, perché quando arriva in un coma etilico, o glielo mettono giù con l'imbuto, oppure meccanicamente non può più bere. E questo fa sì che con un buon intervento la vita sia salva. Però, parlate, se ci fosse qua un medico del pronto soccorso, credo che potrebbe raccontare cose anche abbastanza inquietanti da questo punto di vista. L'uso di sostanze condiziona le tue relazioni, anche qua i ragazzi sanno, Vedete che abbastanza e molto per i maschi è il 66% e per le femmine qualcosina di più. Quindi loro si rendono conto che l'uso di sostanze in generale condiziona le relazioni umane. In modo particolare si rendono conto che essere in una compagnia di fumatori o di bevitori e scegliere di non usare quella sostanza vuol dire alla fine scegliere quella compagnia o andarsene. È un po' inevitabile, quindi necessariamente questa scelta condiziona le relazioni con gli altri. Fa piacere che loro abbiano questa consapevolezza, però manca sempre il tassello successivo, perché non segue a questa consapevolezza una scelta di salute. Un po' perché usare le sostanze è bello, ovviamente, cioè, dà delle sensazioni che nient'altro al mondo dà, cioè l'uso delle droghe dà delle sensazioni che non sono provabili in un altro modo. Avete voglia di dire, ma divertiti in un'altra maniera, ci sono tante cose, sì, ci sono tante cose belle, ma non sono uguali. E poi sono più faticose. Allora uno può dire, ma se a me piace una ragazza, cosa c'è di più bello? Di farle la corte. Magari lei accetta la mia corte e inizio una storia con lei. Sì, ma che fatica. Se io metto 5 euro, mi faccio una canna, rido tutta sera, il problema è risolto. Allora, arriviamo, però è drammatico, perché comunque, certo, l'uso delle droghe dà un benessere gratuito, nel senso che costa relativamente tanto e fa fare veramente poca fatica per arrivarci. Facciamo anche delle domande, visto che c'è un avvocato, mi è venuto in mente che facciamo anche delle domande proprio sulla legalità. Molti ragazzi non sanno che usare droghe leggere, usare droghe in Italia è vietato sempre. Allora, al di sotto di una certa quantità, l'uso non è considerato spaccio, ma consumo personale e quindi è sanzionato dalla legge come una sanzione amministrativa, che prevede la sospensione della patente 1 mese immediatamente, poi il prefetto decide se sospenderla da ulteriormente fino all'anno. Al di sopra di questa quantità scatta il reato penale dello spaccio e c'è un processo. Poi. Molti ragazzi non sanno questa cosa. Siccome noi sentiamo al telegiornale, le notizie, vediamo in un tal modo che alla fine sembra che si possa fare. Se io ne ho poca, non c'è problema. Non è così. Se i vostri figli vi dicono questa roba, dite chiaramente che non è vero, che fino adesso in Italia non si possono usare sostanze. Sì, a parte che io rivendico come adulto, come genitore, come educatore, il diritto a scandalizzarmi delle situazioni. Certo. No, fa bene a scandalizzarmi, diciamo una cosa strana. Ah, lo so, però è un alibi non accettabile, bisogna recuperare anche un altro tema. Noi come adulti non possiamo chiamarci fuori, non esiste problema giovani e poi adulti. Noi abbiamo fatto la nostra parte, non singolarmente, ma come società l'abbiamo fatta. Nel 1993 abbiamo fatto, io e il mio collega, il primo incontro nelle scuole, in una scuola, il Piocchi, era l'inizio, ci hanno chiamato e abbiamo provato. Siamo entrati in questa classe, quindi 15 anni fa, abbiamo chiesto chi di voi usa droghe leggere? Timidamente una persona su 20 erotti ha alzato la mano. Adesso sentiamo nella classe, timidamente, un terzo dei ragazzi dicono sì, io ogni tanto fumo, quindi già lo scenario è cambiato. Noi non abbiamo chiesto nel 93, ma secondo voi i vostri docenti e i vostri genitori hanno provato? Non abbiamo chiesto perché non ci passava neanche per l'anticamera del cervello, ma adesso la risposta è molto chiara. Sì. Qualcuno dei genitori ha fumato e ha usato più o meno non si sa, qualcuno ne parla con i propri figli, guarda che io ho provato, non esagerare. E così si apre la porta a certi concetti che poi l'anno scorso, a maggio, adesso non mi ricordo, abbiamo fatto un intervento in sala Picotti per il liceo scientifico. In quel caso era specifico sui problemi dell'alcol e in particolare della guida. Recuperava degli interventi che vengono fatti sulla sicurezza alla guida all'interno delle scuole superiori. Siamo rimasti scandalizzati, io sono ancora adesso, perché una mamma con il figlio a fianco ha detto sì, mio figlio fuma, non è il problema. In mezzo a tutti, tutti l'hanno guardato scandalizzati. Ma questa è la nostra cultura, è la cultura che... Penso che sono tanti, però anche bisogna rendersi conto che la situazione è questa, che le persone che hanno come me 40-50 anni hanno vissuto un periodo dove delle droghe cominciavano ad esserci. I nostri figli cosa diranno ai loro figli? Potranno solo dirgli, se sono onesti, guarda che io, ahimè, l'ho fatto, oppure neanche ahimè. I ragazzi cosa dicono? Perché noi glielo chiediamo, ma tu cosa farai con i tuoi figli? No. Prima io smetto. Quando metto la testa a posto, smetto. Poi non si sa quando, però loro hanno l'idea che prima o poi... E se mio figlio fumerà, lo riempio di botte. Perché poi loro si mettono in questa ottica, si rendono conto delle relazioni, si rendono conto di tutto, fanno quello che fanno, ma si mettono in questa prospettiva. Però lo scenario è questo. Però non possiamo far niente, nel senso che ormai la situazione è questa. Cioè noi ereditiamo, non è neanche un'eredità. Cioè, i nostri figli sono l'esito di quello che noi e qualcuno prima di noi ha fatto nel tempo. Adesso però la realtà è questa, adesso lei non può sparare all'allenatore perché ha fumato una canna 20 anni fa. Dal punto di vista emotivo è inaccettabile, però noi abbiamo anche il problema di come porci, cosa fare. Allora, questa persona, ce ne sono tante, diceva prima, una percentuale di sindaci fuma il canne. Statisticamente, noi ne abbiamo uno che non le fuma, meno male. No, ma... No, gliel'abbiamo fatto prima l'esame, lui è tranquillo. Devo fare. Vengo qua a raccontarvi la favoletta che siamo in una realtà felice. Parlare con loro, una cosa che mi sono portato via mercoledì scorso dal discorso di Mozzanica, che lui ha solamente tratteggiato, è che purtroppo, che ci piaccia o non ci piaccia, rispetto ai nostri figli noi dobbiamo accettare una dose di rischio. Quando mia figlia esce di casa io non posso seguirla, devo sperare di aver fatto la mia parte nel modo migliore, già quello, cari miei, io sono pieno di dubbi, non so voi, io sono pieno di dubbi. Devo sperare che frequenti persone che vadano bene. Lei mi dice di quelli che vanno bene e gli altri che io non so saranno, non saranno, non lo so. Devo sperare che lei sia una brava persona, poi devo anche sperare che abbia un po' di fortuna. Però cosa possiamo fare di diverso? Questa è la realtà. Una dose di rischio la dobbiamo accettare. Fa parte del vivere. Fa parte dell'esperienza umana e fa parte dell'esperienza rispetto agli adolescenti. Poi ci arrabbiamo, ci scandalizziamo, siamo esterrefatti, vorremmo spaccare il mondo, ma non cambiamo le cose. Io quello che penso, e cerco tutte le sere di pensare se ho fatto le cose che vanno bene, rispetto al mio senso civico, alla mia coscienza, io più di quello non posso fare. Cerco di trasmettere ai miei figli, ai ragazzi che incontro, che in parte considero un po' miei figli. Cioè, quando vedo lì, cioè io vedo tutti i miei figli, non so, sono malato, però per me è così. Cerco di trasmettergli quanto di meglio io posso fare. E poi gli do la pacca sulla spalla e gli dico, guarda, scegli secondo coscienza. Cosa ha detto Mozzanica? L'esito di alcune cose che noi facciamo non è immediato. Noi dobbiamo credere in questo. Io penso che quel suo discorso è veramente fondamentale. Noi siamo abituati, come diceva lui, cambio canale, schiaccio un pulsante avviene immediatamente. Nella vita non è così, nei rapporti con gli altri non è così. Io schiaccio un pulsante, forse tra qualche anno cambieremo un canale. Forse, speriamo, facciamo di tutto perché sia. Certo, se un genitore fuma, deve riflettere sul fatto che è un figlio adolescente, che vede che fuma, non può lamentarsi se può prendere in mano una sigaretta, non lo può fare, o meglio, lo può fare ma deve accettarlo, però non dobbiamo neanche dimenticare la forza dei compagni, degli amici, delle amicizie, cioè, noi non siamo onnipotenti rispetto ai figli, cioè, cavolo, loro escono di casa, vedono le cose alla TV, sentono le persone cosa dicono, sentono i loro pari, fanno le loro scelte. I genitori sono importanti, che facciano delle scelte in coscienza, perché poi i figli capiscono se noi blefiamo. non è importante fare il giusto o sbagliato, uno può anche sbagliare. Se chiede scusa è accettabile perché chi non sbaglia? Cioè, è chiaro che è così. Se i genitori fanno le cose in coscienza, poi dopo certo, c'è una parte che noi non possiamo controllare. Possiamo legarli al calorifero, cosa avremo? Che figli avremo? Io non legherò mai nessuno al calorifero. C'è questa parte di imponderabilità che ci tocca accettare in quanto genitori, cioè l'essere genitori secondo me è anche questo, è anche accettarlo. Sì, non è che io voglio rincuorarla, non posso neanche rincuorarla, però cioè, statisticamente un adulto su quattro in Italia ha provato una droga, statisticamente. Stop. Io non aggiungo altro, vuol dire che c'è una percentuale di persone che noi lo vogliamo o no, che ha usato una sostanza, perché l'ha usata? Perché c'era. Molti ragazzi non fumano sigarette perché le considerano pericolose, appunto, fumano un attimo. Sì. Non è più come. Cioè, allora, vecchio discorso che a me non è che piace, però siccome so che aleggia spesso anche tra loro, allora, una persona che usa eroina è passata dalle sigarette, dalle canne, ma questo non significa che se uno fuma una sigaretta arriva lì. Questo assolutamente bisogna toglierselo, spero in maniera definitiva dalla testa, anche perché i ragazzi sanno che non è così. Io ho conosciuto tante persone che hanno provato le droghe e hanno smesso immediatamente. Tanti ragazzi, il 97% ha provato a fumare, ma in quella classe dove eravamo oggi, su 23 persone c'erano 3 persone che fumavano, 17 anni, 3 su 23, lì una percentuale molto bassa. Quindi vedete, e lo stesso era più o meno sulle droghe leggere, poi il minimo di scarto perché non tutti dicono la verità, la bugia fa parte dell'essere umano. Qualcosa sulla guida, perché fa parte del pericolo, cioè non so se voi avete paura quando i vostri figli escono di casa in moto e in macchina. Un po' sì. Allora, come vedete, il 39% ha guidato sotto l'effetto dell'alcol. Sono più maschi, le femmine drammaticamente salgono più. Il ragionamento di solito è questo. Io guardo quel mio amico, vedo se è sano, parole così sacrosante, cioè non le so, vedo se è sano, perché loro hanno un concetto di sanità. Loro, se è sano salgo, se non è sano non salgo, a parte che sono tutti sani, semmai sono un po' fuori, ma poco. Ma il concetto di sanità è una cosa molto strana. Noi ci facciamo in quattro per dire che uno può apparire sano, ma i riflessi non lo sono. Però lì è tutto. Per quello facciamo degli incontri specifici su alcol e guida. Comunque è un fenomeno abbastanza diffuso e. Anche se adesso sta prendendo un po' piede l'idea della campagna nazionale Fai guidare Bob, cioè si decide prima chi deve non guidare. Io consiglio sempre a queste compagnie fatevi pagare, cioè chi non guida deve avere una serata pagata, perché un incentivo deve averlo. Perché loro dicono certo se non bevo non mi diverto, perché la sensazione che loro hanno è questa. Per cui mettete in atto questi meccanismi se siete in quattro una volta al mese una persona non beve. Allora, è il minore dei mali, sarebbe meglio che uno non bevesse o non fumasse droghe leggere, ma se questo succede, almeno che non si guidi sotto l'effetto di sostanze. La maggior parte di loro conosce precisamente il limite oltre il quale non si può guidare, cioè lo 0,5 per mille. Quindi le informazioni sono arrivate. Domanda sui farmaci, da qualche anno perché in questo liberismo dell'uso di sostanze, dell'uso di soldi, questo benessere, purtroppo arrivano anche altre sostanze legali. Guardate che gli psicofarmaci sono droghe, se le dà il medico sono farmaci, se non le dà il medico sono sostanze psicoattive, con tutto quello che ne deriva. Allora, come vedete, su tutto il campione il 17% prende qualcosa, noi non abbiamo chiesto cosa, potrebbe essere la valeriana. A noi interessa il processo mentale, non tanto che cosa prendono. Per favorire il sonno, più o meno la stessa percentuale, anzi no, le femmine per favorire lo studio, le femmine in genere hanno più l'ansia da prestazione sullo studio, ci tengono di più allo studio, il maschio dice, vabbè, una volta che arrivo a 6, fino a mai, di più non mi è richiesto. E migliorare le prestazioni sportive, questo è un capitolo che meriterebbe una serata. E qui gli allenatori, la società, noi io ho sentito cose veramente, veramente brutte, perché degli allenatori, degli preparatori, anche dei genitori, perché noi viviamo nel mondo delle prestazioni e a fronte delle prestazioni ci sono degli sport più a rischio, il nuoto, lo sci di fondo, il ciclismo, ovvero tutti quegli sport che chiedono una grande resistenza, un po' anche il tiro con l'arco, quelli sfumano le canne per la concentrazione. Hanno fatto un'indagine e sembra che sia così. Questa è la comparazione degli anni, porca miseria, sulla prova di sostanze, vabbè, allora noi dal 99 abbiamo provato a fare. Sì, in alcune persone sì. Tra l'altro il THC nelle tabelle è considerato un allucinogeno, è un allucinogeno perché se voi parlate con i fumatori spesso hanno delle dispercezioni della realtà, ma anche i ragazzi se gli parlate loro dicono che fumano, loro, qualcuno dice che fuma prima di studiare perché si concentra di più, poi se lo fate ragionare capite che legge la stessa pagina 10 volte e non la capisce, però la sensazione che dà. È chiaro che sul piano della memorizzazione può essere deleterio, ma sul piano fisico sembra, ho letto un articolo per quello, lo dico, non ho mai conosciuto tiratori con l'arco, per cui non ho un'esperienza diretta, però sembra che da questo punto di vista aumenti la concentrazione che li facciano. Ma queste cose ve le dico più per aneddotica, non è che c'è qualche tiratore con l'arco, magari, che può dirci se la cosa è vera o no, oppure può tirarmi i pomodori in faccia. Allora, qui vediamo un po' come l'evolversi della situazione. Vedete, l'alcol, come dice il mio collega, è un rumore di fondo, ormai non lo sentiamo neanche più. L'alcol esiste, l'abbiamo dato per scontato, va bene. Come vedete più o meno c'è. Esattamente come le sigarette, che non ha una grande fluttuazione, c'è stato un aumento particolare della cannabis fino a più o meno al 2004, c'è stata una flessione, queste flessioni sono poco significative. Il dato generale è che tende un po' ad aumentare. Le pastiglie sono andate aumentando fino al 2004, poi stanno tendendo a scendere, ci si aspetta un aumento, avete visto un po' il discorso del rave party, c'è un po' una recrudescenza di questo fenomeno e quindi è probabile che ci sia nei prossimi anni un aumento delle pastiglie, ma sicuramente un aumento della cocaina. Quello è descritto a livello nazionale. Già il dottor Gatti, che vi dicevo prima, nel Dipartimento di Milano ha già da anni ha rilevato questo aumento di consumo su tutta la popolazione, tra l'altro. Adesso, velocissimo, poi chiudo, una cosa un po' curiosa, una indagine che ho fatto nelle terze medie a Valmadera qualche anno fa. Insieme a una docente di lettere abbiamo fatto un questionario, prima ai ragazzi, con qualche domanda timida ai genitori. La faccio vedere, è un po' vecchio perché è di 5 anni fa, quindi sempre così un po' per stimolare un po' la discussione. Allora, mamma, chi c'è lo scrittivo? Allora, bevi a tavola, il 14% di questi in terza media ha dichiarato di bere a tavola, che non vuol dire tutti i giorni, non è detto che lo sia, ma che comunque il 10% lo fa. Ovviamente in terza non abbiamo fatto un'indagine sulle sostanze perché non c'è l'uso. Noi abbiamo visto qualcuno a 12 anni, ma sono casi veramente rari. È molto difficile vedere persone in terza media che fumino droghe leggere. È più il passaggio con le superiori il problema. Bevi fuori casa un pochino di più, si arriva al 34%, poi allora non c'erano ancora, adesso ci sono questi soft drinks che sono uno spettacolo, ti fanno capire che bevi il succo di frutta, ma non è succo di frutta, c'è la birra analcolica che per la legge italiana può scrivere analcolica, ma è alcolica perché è all'1,6 di alcolemia, cioè C'è solo una birra completamente analcolica, non mi ricordo la marca. Tutte le altre però lo sono. Lo sanno bene gli alcolisti che prendono l'antabuse, non gli avvisano, prendono la birra analcolica, vanno in reazione con l'alcol e stanno male. Quindi attenzione. Perché? Perché bevi, no? Perché, guardate che bello, il 60% è la curiosità. Quindi noi abbiamo la curiosità di provare qualcosa. Come mai la gente tutta beve? Come mai cosa succede quando uno beve? Perché una persona si ubriaca? Che cosa prova? La curiosità c'è. La trasgressione è solo il 4%, quindi non c'è il senso del superare un limite. Per amicizia, quindi amicizia in questo caso è da intendersi la potenza del gruppo, l'imitazione degli altri, altro non specificato, non so, però diciamo abbastanza interessante. Vediamo se loro lo considerano rischioso. Il 70% è convinto, ricordatevi cosa hanno detto in testa superiore, molto meno sono convinti che bere alcolici è rischioso. Da giovani alle medie si ha ancora questa sensazione di rischio. Guidare dopo aver bevuto è pericoloso moltissimo, perché a quell'età si ha ancora il senso del dovere. Si sa ancora che le regole ci sono e che certi comportamenti sono pericolosi. I genitori, abbiamo voluto fare solo due domande, perché voi potete immaginare, arriva il figlio a casa con le domande sull'alcol e sulle droghe, il genitore comincia a dire deve uscire, non ho tempo. E allora siamo stati un po' così, però sono stati bravi i genitori. Gli abbiamo chiesto se dovrebbe bere meno, perché chiede, lei beve troppo, sembrava molto. Allora abbiamo fatto il trucco, gli abbiamo chiesto se dovrebbe bere meno. Ecco qua. Il 14% dice che dovrebbe bere meno, il 5% della popolazione italiana è alcolista, il 10% ha seri problemi alcol correlati, ci siamo in pieno. Questo per dire anche com'è diffuso questo tipo di fenomeni. Poi ci sono il 12% che non hanno risposto. Io sono un po' cattivo, non vi dico cosa ho pensato. È che erano usciti un attimo, in quel momento lì non c'erano, quindi... Lei dopo aver bevuto, secondo voi cosa ha risposto? Sì, certo, perché noi adulti siamo maestri di vita. Il 91% chissà come mai nella commissione medico locale patenti ci sono tantissime persone che vengono per gli stati di ebbrezza, tutti al di sopra dei 25 anni. Però questo è quello che hanno risposto. E con questa diapositiva si chiude la cavalcata. Ecco, il discorso dei sintomi. Allora, prima cosa, è meglio se si può parlare di questi temi. Certo che significa avere il coraggio di farlo, cioè accettare che a un certo punto se si entra in una fiducia il figlio dica io fumo le canne, spiazzandoci completamente. La persona si sente accolta, un po' come diceva, io mi riferisco al dottor Mozzanica perché io non ho nessuna competenza su questi aspetti. Sono proprio come voi, non ho niente da dirvi di più. Vi posso dire come è stato per me, niente di più, ma che non vuol dire che va bene per tutti. Però in genere, se è chiaro, se uno mi aggredisce, io con questa persona non parlo. E penso che anche lei faccia così. Anzi, cosa pensa di una persona che l'aggredisce? Allora forse dire un padre nostro e poi rispondere al proprio figlio potrebbe essere una soluzione, riflettere un attimo, continuare a discutere con lui e vedere se ci sono, lei parlava di sintomi, è difficilissimo capire, è difficilissimo. Sicuramente nei casi più, non vorrei usare un termine improprio, eclatanti o comunque, un genitento capisce, per esempio, dagli sbalzi di umore. Diciamo che se c'è qualcosa da dire sugli sbalzi di umore, quando una persona cambia. Gli sbalzi di umore, allora, quelli adolescenziali si capisce un po' la differenza tra quelli e quelli dovuti alle sostanze. Sono molto, in genere, questo lo dico per quello che mi dicono i genitori che vengono al servizio con questi problemi, sono molto più accentuati, sono spesso sfociano in un'aggressività anche fisica molto forte, mentre il baffa e la porta sbattuta, vabbè, è il pane quotidiano. Però se uno comincia a trovare le cartine e Il ragazzo sicuramente non fuma tabacco da rotolare, con una buona probabilità si può pensare che se non sono di qualcun altro lo usi per sé. Però io mi fermo qua perché non c'è la prova assoluta, non c'è mai. La signora ha reagito dicendomi io voglio riprovare. Una cosa che i ragazzi dicono anche a noi, ah ma tu cosa ne sai che non hai provato? Ma questo non cadete in questa trappola. Allora io vi ho parlato di eroina perché ne so qualcosa, perché io posso aver studiato, posso aver letto, posso aver parlato. Provare un'esperienza non è necessario e parlare di un'esperienza non prevede che necessariamente non la provi. Si può discutere, esprimere le proprie opinioni indipendentemente. Io non sono tollerante. Io sono di una rigidità spaventosa. Questo non significa che se mia figlia dice ho provato del cane la picchio. E dico, io sai, sono contrario perché so questo, questo, quest'altro, ritengo che sia pericoloso e quindi faccio. E mi piacerebbe che tu non lo facessi. Quindi sono assolutamente preciso e sa bene cosa penso. Secondo me non sono solo non solo in grado, ma lo apprezzano. Capiranno, ma lei non è successo, non so, non si ricorda per esempio dei conflitti che ha avuto con i suoi genitori da adolescente e magari ne ha pensato anche male, ma poi a un certo punto in età adulta non ha più pensato queste cose, ha recuperato alcune cose dei genitori, penso, faranno così anche i nostri figli. Noi quello che diciamo loro è che non possono sapere come sarà tra 5 anni e anch'io non lo posso sapere. Posso dire che statisticamente il 5-10% della popolazione svilupperà problemi alcol-correlati. Ma siccome non c'è una teoria genetica, non ci sono teorie farmacologiche o d'altro tipo che ci possono fare identificare in una persona se diventerà o meno alcolista, possiamo solo fermarci a dire che se uno usa una sostanza può essere che sviluppi una dipendenza. Così come l'Organizzazione Mondiale della Salute dice alcol zero, rischio zero. Tutto il resto è quindi su 100 ragazzi che incontriamo fra 20 anni, 5-10% di loro, se le cose andranno avanti in questo senso, svilupperanno questo tipo di problemi. L'80% della popolazione italiana non ha questo tipo di problemi. Poi anche lì il discorso è complicato, perché se io bevo e mi spacco la gamba contro una macchina, è un problema legato al bere o al problema? Tempo non era legato al bere, ma poi perché il problema è sempre economico, le assicurazioni hanno capito che era legato. Allora vogliono avere il certificato dell'alcolemia e se uno ha bevuto e si spacca una gamba non pagano. Sì? Questa è la cartina di tornasole. Quando si toccano i soldi vuol dire che un problema c'è. Quindi questo possiamo dire. Fra 5 anni nessuno di questi ragazzi sarà un alcolista. Fra 10 anni nessuno di questi ragazzi lo sarà. Perché l'alcolismo si instaura in tempi medio-lunghi, 10-15 anni, non prima. Ci sono dei casi di alcolismo giovanile, ma sono casi veramente. Sulle sostanze dipende quali sostanze. Allora io mi fermerei alle droghe leggere. Sulle droghe pesanti è chiaro che la situazione è più problematica, ma ve ne accorgerete, i vostri figli usano, magari non oggi, ma più o meno comincereste a capire che le cose non vanno, perché sarebbe molto evidente. Sulle droghe leggere, chi diceva, qualcuno qui adesso non mi ricordo, ha detto degli amici trentenni che fumano. Sì, probabilmente non si sa molto di questo uso, forse tra 50 anni avremo una quantità di dati ed esperienza che ci potrà far dire come probabilisticamente succederanno le cose. Immagino che fra 10 anni ci sarà qualcuno che fumerà tanto. La maggior parte che avrà smesso di fumare, perché come giustamente lui un po' sottolineato, alcune esperienze fanno parte di un periodo della vita, quasi necessario. Sì, tranquillamente, c'è il rischio, però insomma è così. La maggior parte smetterà, alcuni continueranno, svilupperanno problemi anche con l'uso di sostanze. Sulle statistiche qui non so perché non ci sono, almeno io non le conosco, non so quanta probabilità ci sia. Sempre il professor Gatti dice che ormai lo scenario dell'alcol e lo scenario delle droghe leggere sono sovrapponibili come fenomeno, le sostanze sono diverse evidentemente, ma come fenomeno sono abbastanza sovrapponibili. C'è una diapositiva che non vi ho portato sul rapporto con i neri, come lo stanno in famiglia. Come direbbe, ma famiglia in disastro. Loro si trovano bene in famiglia. Cioè, per molti ragazzi la famiglia rimane un punto di vista, che non vuol dire che non sbattono la porta, ma dentro di loro si rendono conto che la famiglia è un punto di riferimento e spesso ci raccontano che se hanno un problema ne parlano con i genitori, più con le mamme. Qui noi maschi dobbiamo fare un po' di ammenda noi stessi perché spesso non ci imponiamo nella. Cioè il maschio se ne frega, roba della mamma, l'educazione, la scuola. Un po' storicamente abbiamo sempre delegato, forse ancora adesso deleghiamo, e questo è un po' un limite di noi uomini. Però, quindi magari le ragazze, per esempio, è più facile che parlano con le mamme. Per i ragazzi è più complicato. Con la mamma fanno un po' fatica perché la mamma è dell'altro sesso, quindi. Col papà no, perché c'è una festa, con i genitori, io con mio papà parlavo pochissimo. Facevamo tante cose insieme, però io tante cose di lui non le ho mai sapute, non le ho mai chiesto, perché non c'era mai stato questo dialogo. Però i genitori comunque hanno importanza. E poi occasionalmente lo zio, l'educatore, l'allenatore, però sono situazioni personali, quindi in linea generale. Però visto che hai citato gli educatori, gli allenatori, anche quello una riflessione andrebbe fatta. Una volta ho fatto un corso di aggiornamento per degli educatori che si occupavano degli adolescenti nel CAG, Centro di Aggregazione Giovanile, per chi non. Sono dei posti, come degli oratori laici, via, per liquidare la questione un po' così, dozzinalmente. Allora, naturalmente, il problema Dante. Io sono entrato come un treno in corso e ho detto il problema è vostro. Voi dovete decidere se bere o se fumare. Non parlate dei vostri adolescenti che trattate per lavoro. Voi dovete, ma noi lo facciamo, capito? Tu lo fai per lavoro, ti siedi davanti all'adolescente e dici non bere, non fumare. Poi la sera trova il pub e tu c'hai la birra in mano e la canna in mano. Il problema è così, è questo. Da un punto di vista professionale non possiamo esimerci da discutere questo aspetto, se vogliamo seriamente affrontare il problema professionale. Perché poi gli adolescenti ti cattano, se cioè non gliela puoi contare su. Allora dicevo questo, vabbè, voi volete bere, andate a Milano, siete ridicoli. Allora è meglio che dici davanti all'adolescente io bevo ma tu non puoi bere, perché io sono grande, tu invece sei piccolo e non bevi, poi vediamo cosa gli racconto. E certo, però, ma gli adolescenti ci mettono in difficoltà. Ma noi dobbiamo avere il coraggio delle nostre azioni, sennò che adulti siamo, adulti che ci nascondiamo. E in pedagogia si è descritto l'effetto boomerang, che noi abbiamo visto anche nelle scuole, nei lavori nelle scuole. A volte si solletica un interesse che magari non c'è. Questa è la ragione per cui noi non andiamo mai a parlare di droghe nelle scuole medie, se non successivamente a un lavoro degli insegnanti, che comunque rimangono i titolari dell'intervento. Allora noi andiamo come, tra virgolette, esperti a dire un po' l'esperienza, qualche notizia. Perché uno può, oggi uno, sempre nella classe di oggi, dice, sì, io fumo il cibo. Chi di voi sa cosa è il cibo? Il cibo è una pipa di terracotta lunga con cui si fuma l'acido. Anche alcuni ragazzi di quella classe non sapevano, non avendo mai fumato, non girando, non sapevano cosa fosse il cibo. In quel momento ho sempre un po' di brividi nella schiena perché dico, beh, loro non lo sanno, adesso chiederanno che cos'è, faranno delle domande. Alla fine delle domande cosa penseranno? Provo o non provo? E se provo, colpa mia. L'argomento esce spontaneamente dai propri figli, bisogna assolutamente trovare le parole adeguate all'età per affrontarlo e rispondere. Forse introdurlo potrebbe essere controproducente, mi viene una risposta di questo tipo, ecco. Certo che se sua figlia viene, abbiamo parlato di droga, perché adesso in seconda e terza media gli insegnanti, soprattutto di scienze, cominciano a fare un discorso almeno biologico sulle sostanze. Magari è importante integrare con qualche concetto. Se i figli parlano, bisogna non far finta di niente. Se lei parla dopo una loro sollecitazione, per quanto loro vogliono sapere, io credo che vada bene. con le parole giuste, nei limiti di una comunicazione, perché non, far finta di niente sarebbe peggio, perché uno si chiede, come mai fa finta di niente? Cosa c'è da scoprire in questo tabù? E allora lo chiedo, ma non posso chiederlo ai miei, perché per loro è tabù, lo chiedo fuori, cosa mi diranno? Un sacco di balle, perché poi le cose che girano sono un po' tutte, un po' di più. Quindi io credo, io farei così, faccio così, c'è un argomento. Ci mette in difficoltà perché trovare le parole per dire certe cose e di accendere troppo i toni non è sempre facile. È un po' anche un gioco così complicato, però bisogna tentare di farlo. Penso sia meglio rispondere che no, in linea di massima penso sia meglio così. Rimanere sotto tutti sanno cosa significa. Vuol dire avere dei problemi irreversibili in conseguenza del... È un termine gergale che usano i ragazzi, che definisce il fatto di avere degli effetti irreversibili in conseguenza all'uso di sostanze, in genere riferiti a problematiche psichiatriche, sotto vuol dire in giro un po' imbesuito, tuonato, insomma, tutti sinonimi. No, lo dico perché poi banalmente le cose che sentite sono queste, allora non è magari tanto bello, ma almeno sappiate che le cose sono queste. Non è meglio dirgli, guarda, per me è stata così, hai visto come... Facendo un certo senso, la mia vita è migliorata. Piuttosto che fare, non è un consiglio, è una riflessione che vi lascio, che magari invece di dire guarda quello là, dire tuo fratello ha fatto queste cose. Perché? Perché in me la curiosità, la compagnia, bla bla, dici quello che vuoi, quello che ti senti di dire. Poi queste ragioni mi hanno fatto fare questa scelta, la conseguenza di questa scelta è una serenità rispetto alla vita e gli sottolinea gli aspetti positivi, credo sia molto meglio. Un po' quando i docenti dicono, chiamiamo qualche vittima della strada, no, io a quello il carrozzina, i ragazzi, poveretti, sì, ma quello è scemo, allora sarà bravo, io non sono così. Quindi ti colpisce molto l'idea della sfortuna, ma poi l'allontani immediatamente da te, perché è intollerabile. Mentre invece l'immagine positiva di un fratello è molto tollerabile, è auspicabile e ti tranquillizza. Immagino che il ragazzo quindicenne sia tranquillizzato dal fatto che magari se anche fumato non è crollato il mondo, che altri l'hanno fatto, che però altri hanno fatto anche altre scelte che li hanno portati a una situazione migliore. E quindi è un esempio da seguire. Lo seguirà o no, non dipende da te o da me. Però tu la tua parte l'hai fatta ed è una parte onesta. Credo che quello sia importante. Perché sul piatto della bilancia questo star male non è preponderante al benessere, tra virgolette, che provano e che proveranno anche a te. Il vomito. Vabbè, è andata male, perché è andata così. La prossima volta starò più attento. Qualche volta capita di star male ancora, però fa parte del gioco. Può succedere. No, però anche il ruolo dei docenti, voglio dire, è vero che i docenti, tanti docenti mi dicono, quel ragazzo sta studiandosi a Pisola, è evidente che un ragazzo che alla mattina si appisola, cioè qualche pensiero deve farlo avere. I docenti, allora la scuola ce l'hanno su tutto, dovrebbe fare, non fa, vabbè, non entriamo in questo merito perché gli insegnanti, prima di tutto, sono esseri umani e quindi fanno quello che riescono a fare. Però l'insegnante può avere un'ottica, uno sguardo particolare, anche con i genitori. Poi ho visto tanti insegnanti vinci, tante paure, chiamare il genitore il suo figlio, mi sa che mio figlio no, è impossibile, mio figlio è impossibile. Però se lei a lunedì mattina per un'ora dice parliamo a scuola di mia figlia, che ha 8 anni, l'altra, fanno un bellissimo momento del lunedì, si chiama Sputa Rocco. Secondo me un titolo migliore non lo potevano indovinare, ma anche agli adolescenti fanno magari un po' gli spacconi. Lasciamo che facciano gli spacconi, perché su 10 spacconate dicono due cose importanti che noi siamo lì a sentire e possiamo riflettere su quello e fare qualcosa. Ma dire non è il problema non vuol dire non avere la consapevolezza. E dire, ho la consapevolezza che faccio qualcosa che può farmi male, che i miei genitori non vogliono che io faccia questo.